Allora, qui c'è una telecamera, non è un mezzo oppure soltanto la documentazione di questo incontro, perché quella telecamera sta registrando questo incontro per una web TV, si chiama Liberi.tv, è una web TV che qualche mese che sta sul web, accessibile a tutti appunto all'indirizzo www.liberi.tv, quindi un ringraziamento anche a loro, ma non vi nascondo che io dentro questa web TV, inutile
Lo
dirlo, c'ho
sappiamo.
mani e piedi, insomma. Allora, se c'è qualche domanda, io passo volentieri la parola, altrimenti do la parola per una breve conclusione a Yuri, anche perché porta una splendida maglietta sulla quale deve
Sì,
dire anche
vero.
qualcosa. Quindi non so se qualcuno vuole intervenire.
Dai Marina, su,
Sì,
fai
sì.
anche la nostra amica.
No,
No, no,
vai, vai, vai,
la nostra
Marina è molto eccitata, ma vai, non
Ok,
vai, vai, vai. Serve il microfono?
Sì, io faccio il balletto.
Tu puoi fare tutto. Ma non serve il microfono.
Ah, puoi vedere qua
No,
c'è la telecamera. La telecamera puoi vedere.
Ci sono intervenire prima di sapere che c'era una telecamera. In ogni caso, il mio intervento voleva toccare un punto che così, en passant, ma due o tre volte tu hai citato prima, cioè il problema del condizionamento della Chiesa Cattolica in Italia. Così, giusto per portare la mia esperienza brevissima personale, io sono eterosessuale, felicemente sposata, però sono andata a vivere da sola quando avevo 22-23 anni, tanto tempo fa, cioè, non dovete immaginare che era tanto tempo fa.
Non si direbbe.
Prego?
Non si direbbe.
Però lo sottolineo perché è stato tanto tempo fa.
Se mi consente, non si direbbe.
Grazie.
Sentiamo perché è vero, non si
E quando qualche amico mi cercava a casa dei miei familiari, mia madre diceva: è uscita. Diceva: è uscita. No, è uscita. E poi dopo mi chiamava e mi diceva: guarda che ti ha chiamata Tizio, ti ha chiamata Caio. Perché dire che io ero andata a vivere da sola in un momento in cui io sono cosentina, sono nata qua, sono stata fuori per tanti anni, ma dire, poter, come dire. Forse rimuoveva lei stessa l'idea che io avessi fatto una scelta del genere. Quindi non l'hanno ovviamente ostacolata, non potevano, perché ho sempre detto anche in una stalla, però io me ne devo andare. Però per lei evidentemente ha vissuto come un senso di vergogna questa decisione che io avevo preso quando, ripeto, ero veramente ragazza, ero giovanissima. E d'altra parte, credo di essere stata, non so, non ho una statistica in mano, ma penso che per Cosenza fosse veramente una rottura, qualcosa di inimmaginabile in quel momento. Poi, giusto per portare la mia esperienza, noi abbiamo convissuto quanti anni? Tanti anni, poi dopo abbiamo deciso di sposarci, abbiamo convissuto per tantissimi anni. Poi quando abbiamo deciso di sposarci, Fernanda menzionava, fatemelo dire così anche per sdrammatizzare un po' questo incontro che mi tocca particolarmente, anche ripeto, pur essendo eterosessuale, però sono molto, come dire, sensibile a queste anomalie italiane. Quando decidemmo di sposarci, pensammo di andare al comune di Andea, dove poi non ci siamo sposati. Quando avevo visto questa orribile sala, questo palazzo pessimamente ristrutturato, qualcosa di osceno, cioè niente di non potevo immaginare, vedendo dall'esterno questo palazzo così signorile, di poter trovare all'interno quelle oscenità. Insomma, alla fine, arrivati al momento, come dire, di prendere un po', vedere documenti, eccetera, ci ha chiesto i nostri nomi. Quando il mio nome non ha eccepito nulla. Quando ha sentito il nome del cioè mio Alyosha Volcic, che è il nome di mio marito, ha detto: allora qua ci sono dei problemi. Che genere di problemi, tra l'altro? Ma ha detto: ma qua dobbiamo chiedere un'autorizzazione speciale, ci vogliono, so, come siamo all'ambasciata, dico come all'ambasciata. Non so, insomma, bisogna vedere come è messo con il permesso di soggiorno. Allora, dico questo, chi non conosce mio marito, cioè, non sa che è cittadino italiano da sempre, diciamo praticamente, no? Quindi solo il fatto di sentire un nome e un cognome diverso, prego,
ancora non si è seccato essere cittadino italiano.
E solo il fatto di aver sentito scelto un nome, un suono diverso, già gli aveva fatto mettere dei un'etichetta, e comunque l'aveva scatenato dei pregiudizi. Allora, questo giusto per ridere un po' sulle vicende, come dire, che sulle quali ne abbiamo soltanto riso, perché non hanno pregiudicato nulla, perché non avevamo in quel momento dei diritti che non erano riconosciuti. Era stato, come dire, un qui pro quo, chiamiamolo così, però posso immaginare come ci si possa sentire quando invece concretamente questo può essere un impedimento. E adesso arrivo alla questione invece più alla quale sono particolarmente sensibile, cioè quella della Chiesa Cattolica italiana. Diciamo italiana perché siamo in Italia. Quando forse prima, Fernanda, tu avevi menzionato le coppie che decidono di non avere figli, noi abbiamo deciso di non avere figli, o le coppie che non possono avere figli, vorrei così ricordare che per la Chiesa Cattolica un matrimonio bianco è un matrimonio che può essere annullato. Lo ricordare non perché tu non lo ricordi, non lo sappia, ma perché è motivo di nullità, cioè, ed è, credo, più volte ho riflettuto su questo, credo che sia aberrante, ma parlo da donna in questo momento, parlo da donna, cioè io donna ho l'uomo che non può avere figli, essere marchiato, cioè mi viene in mente la lettera scarlatta, cioè anche se non per un altro motivo, non per la, come dire, l'adulterio, ma per questa, come dire, questa sfortuna o non sfortuna, questa particolarità che rende diversi, ed un'altra maniera di sentirsi e anche giudicati dagli altri diversi, perché non dimentichiamo che noi siamo in un posto dove l'esempio di Fernanda, no? la manifestazione Recci Gay all'Università della Calabria, siamo in un posto dove la Calabria, purtroppo, e lo dico da calabrese, è un posto dove Nocera fa eccezione, cioè è un posto dove l'arretratezza culturale e l'arretratezza anche, come dire, civile intesa come, sì, sì, come, come dire, riconoscimento,
senso,
è incredibile. Qualche anno fa la radio ascoltava una trasmissione, era Radio 3, pochi anni fa era una trasmissione musicale, era musica classica, ma comunque non fa tanta differenza perché comunque è attuale lo stesso. E il giornalista che presentava un concerto che forse che era avvenuto in Calabria parlava della Calabria come luogo di deserto culturale, cioè ha parlato di deserto culturale, e credo che sia la definizione che si attanaglia di più. Scusate se forse sono un po' lunga, perdonatemi, però sono molto colpita da questa necessità continua di rivolgersi agli avvocati per tutelare dei diritti che ci vedono, come ha detto Fernanda, fanalino di coda nel mondo, non occidentale, ma nel mondo. Ma quello che non riesco a capire, e adesso viene fuori il mio non essere avvocato, perché io sono avvocato, ma com'è possibile che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non abbia ancora non si sia ancora espressa in maniera forte, decisa, definitiva, ultima, riguardo all'anomalia italiana? Noi abbiamo un'ipocrisia. Questo ricorso, questo dover risolvere i diritti secondari senza intervenire sul problema primario ha un solo motivo, cioè la Chiesa non consentirebbe mai al Parlamento italiano di approvare una legge. Ma adesso io non parlo soltanto ovviamente di omosessuali, lesbiche, eccetera, ma la convivenza. Per quale motivo i politici italiani e i giornalisti italiani, e questo è un fatto che probabilmente non si sa, non tutti sanno, o comunque di cui non si parla, per quale motivo le coppie di fatto esistono per i politici e per i giornalisti e non esistono per gli altri? Per quale motivo la pensione di reversibilità esiste per i politici e non esiste per i giornalisti e non esiste per gli altri? Questo è incomprensibile. Allora io chiedo, a questo punto io chiedo agli avvocati, se è già in corso un'azione, se si prevede che a breve, che cosa si può fare, ma ovviamente chiedendo l'intervento esterno, perché l'Italia da sola, secondo me, non ce la potrà mai fare, non solo su questo aspetto, questo è purtroppo il mio, come dire, pessimistica opinione sull'Italia, però la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo penso credo, appunto, non sono competente in materia, ma mi sembra che sia l'interlocutore naturale a quel punto, non i nostri politici, perché come facciamo a interloquire con il nostro PD dove abbiamo una Bindi, dove abbiamo una Fioroni, eccetera? Che cosa, è lì che si è spaccato il PD, è lì che il PD è caduto poi, perché non riuscivano a mettersi d'accordo e a provare neanche una piccola leggina o fare un piccolo passo avanti, o la destra o un partito. Fini è una persona che sicuramente ha delle vedute molto larghe, ma poi deve vedere chi gli sta intorno. Quindi se da una parte la società civile, come dice Fernando, è un po' più avanti rispetto alla politica, però dall'altra parte secondo me la politica è l'espressione della nostra anche della nostra volontà, purtroppo. E quindi l'omofobia, il razzismo e il razzismo sono purtroppo fenomeni comuni in Italia, sono troppo comuni. Forse più si va al sud, forse peggio è, però sicuramente ci sono. E allora io penso che appunto chiedo a questo punto agli avvocati presenti quali sono concretamente le possibilità che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo possa intervenire per sanare un'anomalia che è solamente italiana, perché ci vede i cittadini italiani assolutamente lontanissimi dai diritti che gli altri cittadini europei hanno, non solo in questo ambito ma anche in altri. Grazie, scusate se vi ho...
Grazie a te. C'è qualche altra domanda?
Sì.
Prego.
Passo
senza microfono, ci provo. È per la registrazione, glielo passo io, non c'è problema.
Vivo qui da pochissimi mesi. Una delle cose che mi è sembrato di osservare, vengo da una città che è Milano, molto diversa da questa realtà, è il senso forte della famiglia, la famiglia quella intesa in termini tradizionali. Vengo da una città, appunto Milano, dove la famiglia ormai è liquefatta, evaporata, ha preso altre forme e soprattutto ogni giorno prende altre forme. Quindi volevo chiedervi, in quanto calabresi, se in qualche modo quello che ho osservato in questi pochissimi mesi è la realtà, quindi se è vero quello che ho visto, e che spazio c'è in questa realtà per le coppie di fatto, siano esse eterosessuali o siano esse omosessuali.
Grazie a Maria. In realtà sì, l'espressione cosentina calabrese, in brazza a Maria, cioè che mani nella Madonna.
Grazie. Sono molto interessata anche
a questo. Vuole lei?
Sì, rapidamente.
Buonasera a tutti. Io ho ascoltato con molta attenzione quello che è stato detto e ho scoperto di non essere tante cose. Allora, non sono omosessuale, non sono magra, non sono avvocato, che pare che sia un handicap, però
no, ma che sei bello.
No, guarda, no, veramente, io ricordo quando ero ragazzina, io, mia madre, che peraltro è una persona dolcissima, quando parlava di me diceva: mia figlia è socialista. E io dicevo: ma non è vero. Dice: sì, però comunista è troppo brutto. Quindi addolciva la pillola.
No, io sono più quello.
No, anche io sono quello. Allora, io prima pensavo che come cittadini, come persone, a parte il fatto che trovo strano dire io sono così, io non sono così, cioè veramente non dovrebbe fregare niente a nessuno di quello che sono io.
Dovrebbe.
Non dovrebbe, ma dico, perché non attiviamo, a proposito di diritti, io lo dico male, ma l'Action Plus esiste? Allora, cominciamo a fare. Ne facciamo una, rivolgiamoci ai nostri avvocati e diciamo una, contro i nostri partiti che non cambiano la legge in Parlamento, perché noi non abbiamo un Parlamento di eletti ma di nominati. E i nominati si chiamano così perché fanno questo di mestiere e non si mettono contro chi li nomina. Se li dovessero essere eletti, forse cambierebbero opinione, perché con noi i conti li dovrebbero fare. Facciamo un'azione per inadempienza contrattuale contro il Vaticano. Noi abbiamo i patti lateranensi, allora non ci pagano l'IMU, non ci fanno così, non ci... Io sono credente, non so se sono cattolica, ma sicuramente sono credente, ed è inadempienza contrattuale, perché non può essere Ruini che fa il programma del PD, noi ci siamo tolti finalmente i cilici dal PD, ma dovremmo toglierci parecchie altre cose, non solo Lambinetti, voglio dire, magari cosa sono queste. Allora voglio dire, se noi cominciassimo a diventare parte attiva, soggetti. Noi in questo bene, la cosenza abbiamo creato, fondato, non creato per carità, abbiamo fondato la sezione cosenti, della provincia di Cosenza della LIDU, che è la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo. Che voglio dire, tutto sommato, io amo dire, ecco, la signora è di Milano, se ha guardato Cosenza, avrà notato una cosa che io amo dire sempre: Cosenza storica è una città senza mura.
Sì.
Noi non abbiamo mai avuto una cinta muraria e ci chiamiamo Consenzia perché abbiamo accolto tutti.
Bravo.
Noi siamo stati sulle grandi strade di comunicazione e siamo stati recettori attivi, non passivi, non abbiamo subito, ma abbiamo colto degli altri, del diverso da noi, non dire, il lato positivo, le culture di tutti. Cosenza era chiamata l'Atene del Sud, ci sarà stato un motivo, porca non mi direi. Oggi invece ci stiamo adattando a vivere tutti nei condomini e sono i casali che quando piove ci allaghiamo perché noi siamo tutti lì dentro e ci nascondiamo. Allora, se cominciamo a rivendicare non le cose strane ma l'elementare, cioè io esisto e come tale scelgo di vivere secondo la mia volontà e non secondo i dettami degli altri. Allora, se noi ci organizziamo, ma veramente, al di là dei sofismi, delle cose, perché io lavoro in un partito, adesso ci lavoro di meno perché sono anche abbastanza critica con alcune posizioni, però voglio dire, io ho sempre lavorato in un partito dove i sofismi che li davano di resto, perché ce n'erano talmente tanti, no? Che allora, togliamoci da mezzo, rivendichiamo i nostri spazi, rivendichiamo l'idea che siamo esseri pensanti e riconquistiamoci la società, non aspettiamo che lo faccia un altro, se aspettiamo che lo faccia qualcun altro non avremo mai nulla. Tu citavi, Anna Maria citava prima i 68ini. Non il 68 è qua, no, le ha prese, le ha date, le ha subite, io ero a Firenze.
Pensa mio fratello che poi è diventato massone.
Allora, pensa tu che io nel 69 ero a Firenze, ho fatto l'occupazione d'architettura, ho fatto l'ira di Dio, non sai, cioè, veramente giravamo a maggio con i dolce vita per nasconderci dalla polizia, mica per altro. E a noi ci picchiavano i picchiatori del PC, che sì, venivano sì, da centri, questo, ma così, del tutto casualmente. Allora io voglio dire, se noi adesso ci riconquistiamo gli spazi e riconquistiamo la dignità non di essere avvocato, presidente, giudice, che ne so, venditore ambulante, giallo, rosso, nero, perché quello è un dato di fatto, non lo dobbiamo più nemmeno riconquistare, ma di essere persone, pensa, soggetti attivi. E questo non lo dobbiamo delegare a nessuno, lo dobbiamo fare noi.
È
l'unica cosa. Scusate,
grazie. Io affido una, l'ora si è fatta tardi, e affido una brevissima conclusione a Yuri Guaiana. Allora, ringraziamo la libreria Ubi che chiaramente ci ha ospitato, come sempre per il resto. Io vi lascio anche il prossimo appuntamento che sarà a San Giovanni in Fiore il prossimo 28 luglio, quindi le conclusioni a te Yuri.
Grazie, io cerco di essere molto rapido, però vorrei dare delle risposte, in particolare iniziare subito da quella della CEDU. Noi abbiamo già fatto ricorso alla CEDU, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, due coppie assistite da Marilisa D'Amico, siamo andati alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I tempi purtroppo sono biblici, e sono biblici anche per una ragione, perché che si ricollega a quello che si diceva prima, perché la CEDU è intasata da decine e decine di ricorsi, gran parte dei quali, guarda caso, sono italiani, perché l'Italia, per esempio sulla questione della giustizia, usciamo un po' dal seminato ma siamo radicali e ci occupiamo anche di questo, ad esempio sulla questione della giustizia, sulla questione della giustizia, l'Italia è stata condannata decine e decine di volte dalla CEDU, non ha mai rispetto per tortura dei carcerati, non ha mai, perché vivono in spazi che per i trattati internazionali sono talmente piccoli da configurare il reato della tortura, che non c'è in Italia, e quindi si intasa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, al punto che si è appena sventata l'ipotesi di una riforma della CEDU che come dire, rischiava di rendere ancora meno efficaci o accessibili i lavori della CEDU. Quindi comunque, al di là di questi limiti e del fatto che poi l'Italia, che rispetti o meno le sentenze della CEDU, è tutto da vedersi, anche perché la CEDU non ha la capacità istituzionale di far valere le proprie decisioni, purtroppo, esatto, però questa è una strada che sicuramente noi seguiamo, quindi, e siamo anche molto ottimisti sul risultato. Sulla questione del Vaticano, ringrazio per il complimento dell'eleganza, ma forse devo deludervi, perché appunto con la maglietta, gli slogan, noi sappiamo benissimo quanto problematico sia il Vaticano. Scegli tu il Vaticano, libera il sesso, la scienza, la vita, perché non parliamo poi veramente delle tragedie che crea questa ingerenza vaticana, per esempio sulla punizione del penale alle coppie che vogliono fare la maternità surrogata, o alle cliniche che fanno invece che non possono fare in Italia la fecondazione eterologa. Giusto due giorni fa è dovuta intervenire ancora la Corte Costituzionale per dire che la 194 è costituzionale in Italia. Questi sono i continui tentativi di ingerenza del Vaticano. Nella maglietta che ha Riccardo, sempre di certi diritti, c'è un altro slogan: no Vatican, no Taliban, che è quello che noi facciamo. Abbiamo questa cartolina che sono qui, potete vederle, un papa che era quello vecchio, perché è una cartolina del fuori dello storico movimento omosessuale, in croce, mette in croce un omosessuale, perché siamo consapevoli, e la prova l'ha data anche il libro che vedo là, di Nuzzi, che tra i vari capitoli degli scandali che ha provocato, sacrosanti appunto parlando di chiesa, c'è anche un capitolo che riguarda i nostri temi, perché rende noto Nuzzi che in una cena ad altissimo livello tra Benedetto XVI e il Vaticano, e il Presidente della Repubblica Napolitano, Benedetto XVI si è presentato con un documento molto articolato e molto che lui ha sostenuto con grande perentorietà, in cui si dice, era il tempo in cui si discutevano i dico, quelle cose di cui francamente c'era da avere un imbarazzo, e il Vaticano va lì, cioè il Vaticano, il Papa va da Napolitano e ci dice, e dice a Napolitano: la priorità per il Vaticano è, numero uno in assoluto, è che in Italia non passi mai una legge sulle unioni civili, il matrimonio non lo considerava neanche. E il secondo punto prioritario nell'ordine del giorno era chiaramente l'eutanasia / testamento biologico, la scienza, la vita. Quindi è provato che il Vaticano ingerisce negli affari dello Stato italiano, e quindi giustamente si dice la questione del concordato, abroghiamo il controllato, questa è la posizione di certi diritti. Però io volevo dire che il problema grosso nostro, io condivido la posizione di non entrare più di tanto nelle questioni del matrimonio religioso, perché a noi non interessano, noi ci occupiamo di matrimonio civile, e la battaglia che facciamo è principalmente per il matrimonio omosessuale, è principalmente una battaglia di laicità, perché è una battaglia di laicità quella di permettere di garantire al codice civile di evolvere in materia di diritto di famiglia, per esempio, in maniera del tutto indipendente dal canone, dal canone ecclesiastico, e la battaglia che fanno invece è quella di riportarci indietro, sempre più riavvicinandoci a quell'aberrazione che giustamente denunciavi del canone 1048, in cui si dice che il matrimonio che non ha effetti, cioè che non procrea, per impotenza o per infertilità di uno dei due partner, è nullo, e questo è una cosa, può essere dichiarato nullo, certamente. Ma il problema, dicevo, è soprattutto per quanto riguarda l'Italia, il problema della politica. Noi lo prendiamo il coro per le corna, sia dialogando con la politica, anche se la politica è sorda. E come facciamo a dialogare con la politica? Lo facciamo presentando proposte di legge attraverso deputati radicali che chiedono il matrimonio civile, progetti estensivi del diritto di famiglia, comprensivi di vari istituti, per dare la possibilità a tutti di scegliere il modo migliore per sé per organizzare i propri affetti, e il matrimonio tra persone omosessuali. Adesso si è appena discusso, si è appena avviata la discussione alla Camera, alla Commissione Giustizia della Camera, su le unioni civili, e si è deciso di escludere, guarda caso, tre proposte di legge: una di Paola Concia e una di Rita Bernardini sul matrimonio civile. Sì, beh, Rita Bernardini è radicale, adesso è eletta nelle liste del PD, sicuramente. E la terza è quella di Rita Bernardini, sempre sulla riforma del diritto di famiglia, che è stata lavorata da numerose associazioni, tra cui anche Certi Diritti. Ma il dialogo, soprattutto, cioè la via che noi abbiamo scelto proprio per prendere il toro tra le corna, visto che la politica non ci consente più in Italia di prendere il toro per le corna, è stata proprio quella della via giudiziaria, che è l'unica via in 30 anni di movimento omosessuale, che il movimento omosessuale è più antico, però è nato nel 1970, ma da 30 anni si concentra su questi temi delle unioni civili e non ha mai prodotto risultati, perché sempre siamo andati a lesmosinare dai vari amici partitici con qualche briciolina. Noi, rompendo anche all'epoca con Arcigay, perché nella scorsa dirigenza c'era una forte avversità rispetto alla via giuridica, abbiamo intavocato questa via, che è l'unica che ha prodotto un risultato non diciamo rivoluzionario, però un risultato concreto sul quale costruire, che è la sentenza della Corte Costituzionale. Quindi prendere il toro per le corna per noi è soprattutto la via giuridica, alla CEDU, nei tribunali italiani, possibilmente stiamo valutando anche alla Corte di Giustizia europea, per mettere in risalto questa discrasia tra libertà di movimento e riconoscimento dei matrimoni, anche se è molto complessa, perché poi l'Unione europea non si occupa di materie matrimoniali. E quindi chiudo per esemplificare la drammaticità del livello politico italiano con quello che è avvenuto per avventura qualche giorno fa, quando, ahimè, il PD ci ha regalato questo splendido documento, mi dispiace dirlo, sui diritti civili, elaborato da anni e anni, faticoso lavoro, la commissione presieduta dalla presidente del PD, Bindi, dove non... Sì, ci hanno regalato anche questo.
Sì, ha detto una cosa il giorno dopo.
Sì, no, ma con un documento che dovrebbe indirizzare la politica del maggiore partito italiano dai sondaggi, in cui non si menziona il matrimonio, ovviamente, si decide anche di non discutere troppo di legge 40, se non ho capito male, dall'intervista della Bindi.
Non parliamo di Bindi Fiorò.
No, però, perché per capire la difficoltà in cui ci muoviamo, perché comunque un interlocutore importante come il PD è bloccato, e francamente anche Bersani, che pur nella importanza di dichiarazione che ha fatto, ci viene però a dire che il matrimonio non sia mai, perché si aprirebbe un dibattito costituzionale, mi fa caponare la pelle rispetto all'esempio al quale il PD si richiama giustamente, che è, oltre ad Hollande, che fa le dichiarazioni che fa in campagna elettorale, Obama. Sì, però Hollande, dopo i Pax, ci dice in campagna elettorale che lui vuole il matrimonio. E l'esempio di Obama, che mentre la Bindi faceva l'intervista all'Avvenire su questo documento, Obama celebrava alla Casa Bianca il mese dell'orgoglio gay, e lì diceva, dopo aver detto che lui, anche lui in campagna elettorale, che lui era a favore del matrimonio, ci viene anche a dire che adesso ha finalmente capito anche l'urgenza di questa cosa. Questa cosa non è uscita sulla stampa italiana, ma è uscita sulla stampa estera, perché che non è più possibile aspettare, perché dopo secoli di discriminazione degli omosessuali, lui capisce profondamente perché non è più possibile aspettare a riconoscere la parità di accesso all'istituto del matrimonio civile, perché è un risarcimento. Questa è la differenza che c'è. Grazie
a tutti.
Grazie a tutti.